Rap. Questo è Therapy. Il rap è una questione di testa.
Bentornati a tutte e tutte, questa è Therapy, il rap è questione di testa, il format di Hot Block Radio in cui cercheremo di trovare un filo rosso esplicito tra rap e psicologia in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Io sono Max Truce, abbiamo in studio con noi la rappresentante della consulta delle giovani psicologhe e dei giovani psicologi di oggi, la dottoressa Elisa Menchini, e parleremo insieme di relazioni affettive e di relazioni affettive disfunzionali.
Buongiorno a tutti, ciao Max, grazie per l'ospitalità.
Ciao Elisa, intanto ti chiederei una domanda che forse suona banale, ma che mi sembra doveroso iniziare appunto dal tema. Che cosa vuol dire relazioni affettive disfunzionali?
Beh, dunque, relazioni affettive possono essere di vario genere, con i genitori, con il fidanzato, la fidanzata, la ragazza, il marito, la moglie. Adesso penso che oggi ci concentreremo maggiormente su relazioni di coppia.
Ok, questo per quanto riguarda le relazioni di coppia. Invece il termine disfunzionale, che cosa si intende?
Beh, con disfunzionale si intende un qualcosa che, visto il benessere che le relazioni di coppia in teoria dovrebbero dare, no? Quindi elevare le qualità, le potenzialità individuali di entrambi i membri della coppia, far sì che entrambi stiano bene. Con disfunzionale si intende che non c'è questo benessere, qualcuno prevalica sull'altro in vari modi, no? O comunque non c'è un comportamento, diciamo, che fa equilibrato, ecco. Quindi equilibrato dal punto di vista affettivo e dal punto di vista delle potenzialità dell'altro partner nel mondo, quindi quanto lo aiuto lavorativamente per far sì che la carriera, l'energia, la concentrazione nel lavoro sia al massimo ed è vicendevole, oppure nei progetti comuni è vicendevole l'aiuto e l'empowerment di energia e di dai il meglio, tira fuori queste caratteristiche, cerchiamo di lavorarci, anche se ci fossero degli errori o dei difetti, cerchiamo di lavorarci.
Si intende il supporto.
Quindi. Il supporto, un supporto in tanti ambiti, la coppia che si aiuta a stare bene in due e poi a stare bene nel mondo, con gli amici, nel lavoro, con i figli, con i parenti, questo è la base. Se poi vogliamo riferirci a situazioni un po' più, come dire, forti, con disfunzionali poi si va a vedere le situazioni di violenza, dove c'è un membro della coppia che agisce violenza psicologica o fisica sull'altro, che può essere donna verso uomo o uomo verso donna, e quindi psicologica o fisica, e far sì che l'altro sia, come dire, una dipendenza, no? Un prolungamento di uno dei due membri della coppia, quindi che non esista più individualmente e quindi che non si tenga in considerazione il benessere di
la sua specificità,
sì, diciamo. E la sua specificità.
Senti Elisa, io prima di passare appunto a cercare di trovare delle definizioni anche di che cosa è disfunzionale all'interno di una coppia e che cosa è un abuso, per esempio, no? Che mi sembrano dei temi che anche oggi se ne parla tanto, che forse potrebbe essere un servizio anche pubblico quello di dare una mano alle ragazze e ai ragazzi che sono all'ascolto alla ricerca di che cosa rende un specifico comportamento abusante. Volevo farti ascoltare un pezzo e poi commentarlo insieme.
Volentieri.
Questo è Night, il pezzo si chiama Guerra Dentro.
Ansia mangia quando con lei non vado d'accordo. Fuori un'altra guerra scoppia e io non me ne accorgo. Dentro ne è una bella grossa, pezzi di me muoiono. Quante volte ci pensi alla morte, io fra un botto. Ansia mangia quando con lei non vado d'accordo. Fuori un'altra guerra scoppia e io non me ne accorgo. Dentro ne è una bella grossa, pezzi di me muoiono. Quante volte ci pensi alla morte. A me serve amore, però a lei le serve spazio. Mostrarti chi sono forse non mi serve un cazzo. Dentro sono orribile, fingo ma non mi piaccio. Mi sembra impossibile pensare che mi salvo. L'habitat della musica ha dinamiche impostate. Il mercato musicale non è che offra varie strade. A volte è proprio chi fa bella musica che cade. A volte vedi solo merda e culi da leccare. Che se non mi amo molto so di essere unico. Tu che fai lo scemo lì, lo sai di essere un numero. Credi alla lealtà, ma la realtà ti sveglia subito. Come quando dichiari amore e lei ti fa sei stupido.
Ma sei stupido?
L'ansia mangia quando con lei non vado d'accordo. Fuori un'altra guerra scoppia e io non me ne accorgo. Dentro ne è una bella grossa, pezzi di me muoiono. Quante volte ci pensi alla morte, io fra un botto. L'ansia mangia quando con lei non vado d'accordo. Fuori un'altra guerra scoppia e io non me ne accorgo. Dentro ne è una bella grossa, pezzi di me muoiono. Quante volte ci pensi alla morte. Bella frate, ho visto hai conquistato un disco d'oro. Peccato che il contratto che hai firmato ti fa fuori. Un ragazzino mi chiede un consiglio, come posso? Appena fai due numeri vedrai, chiamano loro. La tua direzione la dà il capo quando sbava. Batte e segue il mercato ma non vede la strada. Io cerco le regole e dei modi per infrangerle. Sentirmi così intensamente solo mi fa piangere. Dei pensieri strani a lei farei del male fisico. Per farle sentire cosa ho dentro e quanto tanto mi spaventa. Oh, adesso ti impressioni, il mio dolore è un eufemismo. Lo sai quello che sento? Però lo vorrei tantissimo. Ok, questo mondo mi fa schifo, lo allargo. Lei vive come un cyborg, io la svito, è in allarme. La vita è gira, mi agito e la schivo parlando. Per risolvere i problemi che ho non serve parlarne. I rapper che sentivi mo ti fanno imbarazzo. Perché quando cresci non ti rappresentano un cazzo. Sembra più un gioco di ruolo che una realtà di fatto. Vorrei più una poco di buono che quel culo rifatto. L'industria musicale segue i 14 anni. Certi amici se ne vanno proprio quando li cerchi. Su un pianeta di sconfitti ridono 4 vincenti. Poi sei te con 4 spicci a fare i danni all'ambiente. Non me ne fotte nulla dei temi di attualità. Se non decifri cosa hai dentro non saprei cosa c'è fuori. Tu puoi fare 100 dischi, se non c'è la qualità era meglio niente. Ci odio tutti quanti, non scusate i toni.
Questa è Therapy, state ascoltando Hot Block Radio. Io sono Max Truce, sono in compagnia della dottoressa Elisa Menchini.
Elisa,
versione straniera. Elisa Menchini. Elisa, abbiamo ascoltato 3D e Night con il pezzo Guerra Dentro. Volevo chiederti intanto quali sono state le sensazioni e come lo leggeresti questo pezzo da un punto di vista psicologico. Noi l'abbiamo selezionato, ti faccio questa piccola premessa, l'abbiamo selezionato perché secondo noi racconta un po' di percorsi disfunzionali, sia da un lato che dall'altro. In questo caso sembra un po' Night ad essere quello abusato, tra virgolette, a soffrire di più, perché
lei è un po' autocentrata, sembra, no? Quindi lui cerca, ha bisogno, lei sfugge. Mi sembra che
un po' evitante.
Un po' evitante. E qua bisogna capire se lei è evitante e non vuole una relazione, e lui si è intestardito nel volerla anche a tutti i costi. Perché a volte l'amore, non è detto che l'innamoramento, credo che parli di innamoramento in questo caso, sia sempre corrisposto, no? Quindi qualche volta bisogna anche farcene una ragione. E questo è già un altro tema che è di attualità, attualissimo, no? Quando, sai, i ragazzi non se ne fanno una ragione, insistono arrivando quasi alla violenza per ottenere la ragazza desiderata, non è accettata la frustrazione del rifiuto. Ed è un lavoro che è importante, che si dovrebbe fare. Non posso piacere a tutti, anche se sono innamorato di questa ragazza, magari lei in quel momento non è pronta, non è scattato qualcosa, o viceversa, no? E poi se invece facesse riferimento a una relazione già consolidata, bisogna comprendere e riflettere su come mai hai scelto una ragazza con queste caratteristiche, no? È un qualcosa che già ti è capitato? È un qualcosa che ti ricorda la tua storia? È una dinamica che si innesca più volte, dove tu cerchi, soffri, l'altra sfugge? E come mai? Come facciamo ad uscirne, no? Ed è un po' sono anche queste alcune caratteristiche che emergono nelle relazioni disfunzionali. Uno dei due che appunto perde un po' il benessere, prova sofferenza, prova disagio, l'autostima si abbassa più volte, quindi c'è una gerarchia, no? I miei bisogni vengono prima di te. Non c'è quasi mai il compromesso. Tu mi devi dire sì. Se non mi dici sì, ciao. Non mi interessa tanto se ci rimani male, cosa può interessare a te. A me importa che tu rimani lì, vicino, perché mi serve una persona. Poi anche lì ci sarebbe da riflettere, da indagare. Come mai ti serve una persona che stia lì un po' a tuo servizio e non riesci ad andare un pochino più oltre, no? Nel profondo.
In questo caso dov'è il disfunzionale, cioè il patologico, tra virgolette? Mi sembra che la situazione sia quella che stiamo trattando adesso, che stiamo raccontando. Mm-hmm. Quindi una persona che è dipendente, tra virgolette, da queste relazioni disfunzionali, e una persona dall'altra parte che invece è inaccessibile, comunque non si lascia... cioè evitante, anzi l'abbiamo definita evitante.
Abbiamo definito evitante alle relazioni più strette, più emotivamente, okay, più impegnative, no? Dove ci si prende proprio una responsabilità nel mettere in gioco con l'altro.
Il problema dov'è? Cioè nell'uno o nell'altro?
Non definirei il problema nell'uno o nell'altro, ma quando c'è la combo, nel senso, io posso anche decidere che non voglio avere una relazione, no? Oppure arrivare con un lavoro di terapia, di psicoterapia, capire che ho delle paure. Perché ho tutte queste resistenze, paure nel mettermi in gioco in una relazione profonda, dove si costruisce, dove mi devo dedicare un po' anche all'altro, come l'altro si dedica anche a me, perché altrimenti si crea lo squilibrio di cui parlavamo. E qualcuno ne soffre troppo. Come mai? Come mai scelgo le relazioni, comunque voglio avere qualcuno, proprio quando si arriva a un certo punto non vado oltre? Questo non andare oltre poi comunque a molte persone fa soffrire, perché si rendono conto che hanno un blocco nell'andare oltre, poi magari non è detto che tutti stiano lì ad aspettare. L'altra persona potrebbe anche dirsi: vabbè, tu non vuoi andare oltre e non possiamo continuare, no?
Un'altra domanda invece relativa appunto a quello che si sente oggi, perché è un tema molto raccontato, molto documentato, non si capisce dove inizi l'abuso in generale e dove inizia appunto l'educazione. Ne stavamo parlando prima della diretta, della registrazione di questo podcast, che appunto forse manca proprio alla base una educazione affettiva che permetta di non portare all'abuso, e che quindi poi questa escalation di abusi che ci vengono raccontati nei media ogni giorno praticamente ormai sono poi il prodotto finale.
Sì, ne riflettiamo tantissimo rispetto a questo tema con colleghi e anche persone di altre professionalità, perché è importante domandarci: ma come mai? Ma come mai succedono queste cose così forti e quasi inaudite, voglio dire, no? E come mai ormai è diventato, come dire, anche un passatempo agire l'aggressività sessuale verso una ragazza? Ora, le cronache parlavano principalmente di questo, di ragazzi su ragazze.
Anche perché
ragazze,
è più difficile,
no?
Che ci sia dall'altra parte, no?
Il femminile può avere altri tipi di aggressività verso il maschile, ma qui parliamo proprio dell'aggressione, in questo caso fisica e psicologica, da ragazzi a ragazze. Sì, probabilmente il fatto, l'educazione al rispetto molto probabilmente, ma anche quasi certamente, l'educazione all'altro nasce fin da piccoli. Fin da piccoli, se si immagina un bambino piccolo che inizia ad approcciarsi agli altri bambini e alle altre bambine, l'educazione del fermati a chiedere se puoi fare qualcosa con l'altro, no? Se l'altro vuole. Quindi non tenere in considerazione solo quello che voglio io, iniziare ad educare, ma che cosa vorrebbe l'altro? Come si sente? O si sentirebbe l'altro se tu non so, se tu invadi lo spazio, se tu non rispetti le sue emozioni, e viceversa, no? Iniziare nel tempo, si è persa un po' questa educazione si inizia fin da piccoli a riflettere su come si può sentire l'altro, come mi sento io, il rispetto della fisicità, il rispetto dell'intimità, educare alla sessualità non come un qualcosa di potere, ma come un qualcosa che crea la relazione e fa parte della relazione, no? Perché fin da piccoli, sono tanti anni, no? Da quando un bambino è piccolo inizio a raccontarti, a spiegarti, mi fermo con te a farti vedere come si può sentire l'altro, come ti senti tu, come le cose potrebbero andare in un modo più delicato. Mm-hmm. Anche nel gestire la frustrazione che l'altro può non sempre essere disponibile nel fare qualcosa con te, nel essere interessato o interessata a te, magari in quel momento, l'aspettare e il sentirsi anche appagati da altro che non sia l'istinto o l'agire l'istinto. Questo credo che sia molto importante, costruire nella vita dei ragazzi, dei bambini e poi dei ragazzi, degli spazi dove io mi sento forte e non solo perché agisco per l'istinto o per prevaricazione, ma dov'è che mi sento forte, la mia autostima si sente forte e dove sono bravo e che etica si è costruita nel tempo affinché per me sia quasi doloroso poter far del male a qualcun altro in questi termini, o comunque non sia un aspetto di base che costruisce le relazioni.
Ecco, Elisa, io sento come se mi stessi suggerendo o suggerissi tu ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che ci sia una correlazione tra l'autostima e questo istinto alla prevaricazione, no? All'abuso. Cioè, qual è la correlazione, se c'è?
Se ipotizziamo una correlazione, una forte autostima, un insieme di interessi, un voglio costruirmi una vita con una certa forza, un certo coraggio, un certo imprinting, intendo quindi di rispetto mio, perché quando si agisce la violenza manco di rispetto anche a me stesso, al mio corpo, alla mia forza, perché la sto agendo su qualcuno che è più debole, quindi già di per sé sto facendo un autodanno, poi faccio un danno anche all'altro, e se mi sento forte, appagato con me stesso e ho introiettato, quindi usando anche un po' di termini tecnici, delle relazioni sane, un modo di rapportarmi con l'altro rispettoso e appagante e pieno di tanti aspetti che non sia appunto solamente la fisicità, solamente la sessualità, diventa poi più facile che questi aspetti, questi agiti, scusami, non avvengano. Anzi, che sia addirittura il gruppo di pari a dire: ma cosa sta succedendo? Cosa sta capitando? Metti che un vicino, un amico stia prendendo una piega un pochettino più aggressiva o distruttiva nei confronti dell'altro o dell'altra.
Diventa protettivo, quindi in questo caso. Se riuscissimo a, come dire, educare i giovani a una cultura, i giovani, che poi sembra, parliamo di giovani, intanto anche noi siamo giovani,
sentite solo
le nostre voci, ma intanto questo, e poi perché non è che ci sono i giovani e i meno giovani, cioè è proprio una cultura che io trovo sia tutta la società.
Ora ci riferivamo agli eventi che sono capitati
negli ultimi mesi, raccontati anche dalle cronache dei...
Però è trasversale, trasversale, no? Un fermarsi un attimino a: ma cosa potrei provare quella ragazza, quel ragazzo?
Ecco, infatti questo mi rimanda invece ad una visione che viene anche raccontata spesso dai media, che non so, chiedo a te come esperta del settore se è effettivamente così oppure no. Sembra che ci sia sempre alla base un tipo di personalità particolare che compie questi abusi. Ora abbiamo parlato di autostima, si parla spesso, appunto, anche nell'ambito dei media, della comunicazione, di narcisisti. Cioè, qual è la correlazione invece tra il narcisismo e gli abusi? Esiste una correlazione? Sono veramente solo narcisisti quelli che compiono abusi?
Ora, affermare che siano solamente persone con caratteristiche di personalità narcisista non è certo, quindi non posso affermarlo. Posso dirti che ci possono essere delle buone componenti di narcisismo in coloro che creano questo tipo di relazione di cui parlavamo prima, cioè tu stai con me, il centro sono io, decido io, se non mi dici sì io mi allontano, cerco qualcos'altro che vada a rimpinguare il mio ego, il mio narcisismo. Proprio quello, no? Cioè, tu stai con me perché mi fai sentire magari bene tu a me, mi fai sentire appagato tu a me, perché tu servi in qualche modo un po' a me. Nel momento in cui io devo rinunciare a qualcosa per te, dare più spazio del mio tempo a te, non è interessante, allora mano a mano diventa un rapporto disfunzionale. Poi magari inizio a svalutarti, tendenzialmente si utilizza molto la svalutazione, no? In quelle tipi di personalità, magari ti idealizzo all'inizio, sei fantastica o sei fantastico, sei meraviglioso, sei tutto quanto, poi soprattutto nella fase dell'innamoramento, che è la fase iniziale dove tutti pensano che sia meraviglioso e poi sarà sempre così e non bisogna più far niente. No, non è proprio così. E dopo arrivano i difetti dell'uno e dell'altro, arrivano i due linguaggi che incominciano a essere più propri del mondo di uno, del mondo vuol dire tutta la storia pregressa di uno e dell'altro, dell'altra. E questi linguaggi, questi difetti devono trovare, come dire, una quadra, no? Devono mano a mano diventare un puzzle sempre più armonico, una ricetta sempre più amalgamata bene. E nel momento in cui io mi metto a disposizione del ti faccio vedere i miei difetti, li ho dei limiti, tu li hai, comunichiamo, troviamo un incastro migliore, lì andiamo verso il benessere di tutte e due. Nel momento in cui invece questa disponibilità viene meno, torniamo a quello che dicevamo prima. Non è contemplato per me darti spazio, ti ho idealizzato tantissimo, adesso però nel momento in cui vedo difetti per me sono inaccettabili, quindi inizio a svalutarti tantissimo, no? Senza tenere in considerazione quel passaggino dei limiti, passaggino che modo
si
di
hanno
dire.
Anche che hanno anche in questo caso i narcisi,
certo che hanno, che in realtà hanno tutti, che proprio hanno tutti quanti all'interno di una coppia, no? Perché è proprio una coppia fatta di due persone diverse, quindi non è lo specchio dell'altro. Nel mito di Narciso lui si è innamorato di se stesso, della propria immagine, perché si rispecchia. È molto facile, se io sto con qualcuno che è uguale identico a me, cosa impossibile, non devo cedere in senso positivo al compromesso, non mi devo mettere particolarmente in gioco perché ci piacciono le stesse cose, facciamo le stesse cose, mi dirà bravo, bravissimo, brava, bravissima in continuazione, bello, bellissimo in continuazione, non ho da faticare, rimango nella mia comfort zone. E però questo è una, come dire, un mito che poi Narciso è cassato nell'acqua.
Cioè, è affogato dal suo stesso riflesso, è anche affogato, questo metaforico, no? Forse il rischio che te, cioè il rischio dei narcisisti.
Esatto. E poi anche per chi non fosse narcisista, di chi pensa che siamo nella fase di innamoramento, boh, da lì tutto liscio. No, da lì bisogna lavorarci, bisogna iniziare ad osservarci, magari c'è quella persona che io amo, di cui sono tanto innamorata, poi per costruire l'amore mi devo mettere in gioco, ci devo lavorare giorno per giorno su ma perché ho reagito così a quello che mi ha detto, magari in maniera scontrosa o aggressiva, magari con qualcun altro mi sarebbe capitato, però con lui sì o con lei sì, però ci sono tante cose positive, l'80%, allora lavoriamoci, cerchiamo di ridurre, magari l'ho fatto stare male, l'ho fatta stare male.
Cioè la soluzione è guardare l'altro comunque.
Guardare se stessi, conoscersi il più possibile, cercando di a un certo punto magari di gestirsi, no? Perché dicevamo, tutti noi abbiamo dei limiti o dei non proprio pregi che possono venire fuori. Ma perché li abbiamo? Perché tutti noi abbiamo una storia di relazioni con i genitori che abbiamo introiettato e magari ci vengono fuori delle dinamiche che non è che proprio consciamente ci pensiamo, sono diventate nel tempo nostre. Allora, se io per esempio faccio un percorso di psicoterapia, ci lavoro su, mi conosco, magari so che quando qualcuno mi dice quelle cose in quel modo posso scattare, però lo so, ci sto lavorando, ci ho lavorato, so che l'altra persona ha tanti aspetti positivi, allora vediamo di non fare sempre in modo che gli agiti istintivi o ancora più violenti, come nelle situazioni di abuso o le situazioni che poi degenerano, mi vengano fuori così per poi dopo pensare alle conseguenze dopo. Perché anche questo è un altro tema.
Cioè l'incapacità di gestire gli impulsi, l'impulsività?
O l'impulsività o le reazioni che mi vengono spontanee, istintive, che però poi vedo che a lungo andare non fanno bene né a me né all'altro.
Come si fa a capire quando ti fanno star male delle impulsività? Perché io immagino che una persona agisca sull'onda dell'impulsività perché proprio non riesce a trattenersi, che quindi sta male già per il fatto di doversi trattenere e di conseguenza l'agire dovrebbe, come dire, abbassargli la...
In realtà si pensa sempre che se io agisco, mi sfogo, sto meglio. Qui non stiamo dicendo le cose a tutti noi qualcosa fa arrabbiare, fa star male, no? È il modo con cui lo comunico, è anche a volte qualche cosa per qualcuno è così fondamentale da creare dei malumori per giorni, se stesso all'altro, e se ci si lavora mano a mano si riduce anche il malumore o si riduce intanto magari il modo di comunicarlo all'altro, perché il nostro obiettivo è far sì che la comunicazione sia più funzionale possibile, affinché ci si conosca e si passi poi dalla parte di innamoramento a un amore solido dove ci conosciamo, ti conosco, so che se a te dà fastidio che io non so sia distaccata in certi momenti, magari cerco di farlo un po' di meno perché mi viene naturale per la storia, per mille motivi, cercherò di farlo un po' di meno, tu magari presta di meno su alcuni punti, per esempio, no? Sto parlando di cose molto, come dire, quotidiane,
sì,
anche,
sì, sì. Anche in maniera generica, non possiamo entrare proprio nel dettaglio,
no,
perché
ci
chiaramente
sono mille esatto. sfaccettature. Per entrare anche un po' nella dinamica delle varie sfaccettature appunto che ci possono essere, ricollegandomi al tema del non si crea un rapporto costruttivo se lo si basa sull'idealizzazione e la svalutazione, che è un po' quello che capita, tornando alla domanda che mi hai fatto tu prima, alle persone con spiccate caratteristiche narcisistiche.
Sono entrambi fuoco, incendiano la stanza. Nella vita lui un po' ce l'ha fatta, però sotto sotto qualcosa gli manca. E lei lo capta, sembra calda che è una marcia in più, mentre dentro invece è la più marcia, mentre dentro è fredda come il glu. È una pia, strategia, diventare quello che lui vuole che lei sia. Pianti e figa, le armi per estorcergli l'amore. Dice, dice, ma è una predatrice, prima stordisce la preda. Lui reagisce però non capisce che lentamente si è presa tutto. Tutto l'amore che ho, tutte le farse che ho, me. Tutto l'orgoglio che ho, sarei impazzito se no. Giocando troppo però, tutte le lacrime che ho. Ti ho dato tutto te no, eri crudele a demo. Tutte le volte che ti ho detto basta perché superavamo i limiti. Tutti i tuoi drammi, gli inganni, gli scontri, dopo gesti folli. Ti giuro che l'ultima volta sentì di colpo. Se ti voltavo le spalle mi gridavi ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E non ho ancora finito con te. Tu che gridi fino a diventare brutta, io che ancora non so chi davvero sei. E nessuno poi la tira tanto lunga, meno che me, meno che lei. Non so se amore o manipolazione, desiderio d'ossessione. Se pigrizio o depressione, che finisca per favore, che esaurisca la ragione. Risa per la strada, per la tua scenata, quasi all'estero mi arrestano. Io ti voglio fuori casa, fuori dal mio letto, fuori dalla testa, mo. Mentire senza emozioni come fai? Il mio amore è marcito in odio. Forse sei il peggio che abbia incontrato mai, sicuramente sul podio. Che poi non so perdonare me, perché ero un complice in fondo. Ti ho dato l'anima invece te, mi hai dato solo il tuo corpo. Tutto l'amore che ho, tutte le forze che ho, sarei impazzito se no. Giocato troppo però, tutte le lacrime che ho. Ti ho dato tutto te no, eri crudele a demo. Tutte le volte che ti ho detto basta perché superavamo i limiti. Tutti i tuoi drammi, gli inganni, gli scontri, dopo gesti folli. Ti giuro che l'ultima volta, sensi di colpo, mi pugnalavi alle spalle, mi gridavi ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio. Non mi è importato mai niente di te. Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
Nel mondo della musica, nel mondo dello spettacolo, si racconta una tipologia di relazione che è molto romanzata, che da un lato sembra quella delle fiabe, sai che cronaca rosa, no? Ci sono grandi celebrities che hanno dei matrimoni da favola e probabilmente delle vite da favola, perché tendiamo a idealizzarle e tendono anche ad idealizzarle poi chi le racconta queste cose. Dall'altro invece vengono mostrati poi i retroscena, mi vengono in mente per esempio la vicenda Amber Heard e, mm-hmm. e Johnny Depp, in cui c'è una dimensione, è come se appunto la luce che viene proiettata su di loro poi generi un'ombra anche molto profonda, molto lunga dietro di loro, no? su questi aspetti. Secondo te qual è la... cioè, anche qua io ti parlo di correlazioni, non so perché oggi sono sulla versione correlativa del tema, però ti chiedo, c'è una specificità, cioè ci sono un aumento di rischi, di abusi in magari determinati tipi campi, come per esempio il campo dello spettacolo, il campo del... o magari forse sono in status sociali che aumentano i rischi? Esiste?
È una domanda complicata, perché probabilmente... potrebbe esistere, ma la correlazione non è così, come dire, scientificamente provata. Quindi si possono trovare, sicuramente ci sono stati, queste sono avvenute queste dinamiche in quell'ambito, come anche in altri meno elitari o noti, mm-hmm. magari con altre sfaccettature, con altri obiettivi, con altri... Se pensi alle dinamiche di potere, anche le cronache che sentiamo non è che avvengono sempre in ambienti così elitari, no?
Anzi.
Gli abusi sono dinamiche di potere, può avvenire anche nella semplice quotidianità di un ambiente di lavoro o molto umile. È proprio una dinamica interiore, per quello prima stavamo riflettendo su lavoro, ti ricordi prima, no? Stavamo parlando di quanto lavorare sul mondo interno, l'educazione interna,
certo.
Perché io posso trovarmi, infatti è trasversale nelle fasce sociali
meno acculturate?
È proprio trasversale, io credo, okay. Come lavoro da fare, sia che le persone entrino in una fascia milionaria, di milionari super con super lussi, super benefit e una vita molto più magari comoda, l'educazione emotiva anche lì, sempre persone sono, quindi anche lì l'educazione va sviluppata, bisogna dare un'attenzione a tutti gli aspetti che dicevamo di sensibilità emotiva, interiore e di costruzione di una personalità solida e non basata sulla sul soddisfacimento degli impulsi la base idealizzazione e svalutazione facile o solamente sull'impulso voglio o l'istinto mi dice questo vado, no? Un po' di tutte queste caratteristiche nell'essere umano ci sono, e il punto che a volte non funziona, a volte è quando diventa tanto, quando prevalicano questi aspetti, diventano predominanti, allora lì poi è rischioso, no? Per quello ci interessiamo di cercare di migliorare la situazione, perché è rischioso quando diventa predominante tutto ciò, e vale, come dicevo, sia per le classi più agiate che medie che basse. Ovvio che più spazio per un lavoro personale interiore, cultura, riflessione c'è, si spera che ci sia anche un pochettino più di sensibilità all'altro.
Elisa, volevo farti una domanda relativa a come possiamo aiutare le ragazze e i ragazzi all'ascolto a trovare comportamenti, se i loro comportamenti, a scoprire se i loro comportamenti sono abusanti o se sono vittime di abusi. Ci sono degli schemi, magari?
Spero di poterle aiutare con questa intervista. Speriamo che a quest'ora della giornata io possa essere chiara. Allora, in psicoterapia, in psicologia, sì, possiamo avere delle idee chiare e degli schemi per ragionare, ma ripeto, la mente umana è dinamica, è ricca di variabili, quindi proprio, come dire, la ricetta precisa con le quantità precise non c'è. Non ce l'abbiamo. Possiamo avere dei punti su cui riflettere e sui quali prestare attenzione. Ribadisco, anche la psicoterapia ci sono delle teorie di base, come un po' dicevamo, no? Ora non ti sto a tediare su questo aspetto, ma poi ogni persona è speciale e differente, e quindi ogni percorso di psicoterapia può partire dalla richiesta identica, ma poi
svilupparsi
in mille modi differenti, no? Quindi questo è il bello del nostro lavoro, la professionalità, l'etica, ma anche l'arte di vedere la diversità, di stare nella diversità e di lavorare volta per volta con la diversità. E quindi è anche complicato per questo motivo. Quindi, ragazzi e ragazze, allora intanto possono un po' fare riferimento a quello che dicevamo prima, che mi sembra, siamo partiti dagli elementi base del ma io sto con l'altro perché ok, mi piace veramente l'altro, va bene, mi interessa un po' all'altro, mi prendo cura dell'altro, quando ha bisogno di me ci sono o me ne frego, proprio se vogliamo proprio essere colloquiali, no? Quando lei mi chiede qualcosa, sto nel compromesso, devo imporre sempre io, non so, tendo per un non nulla a buttare la mia frustrazione su di lui o su lei, diventando anche un po', come dire, aggressivo, aggressiva. Poi bisogna sempre vedere l'entità, adesso ti sto dicendo delle cose che se capitano una volta, non è che adesso proprio è la quantità e di quanto di tutto questo il rapporto è pervaso, cioè se è basato solo su questo diventa poi doloroso e fa star male, perché poi le relazioni sane fanno crescere, fanno star bene, quelle disfunzionali possono anche compromettere uno sviluppo, come dire, costruttivo della propria identità, soprattutto in adolescenza, e della propria vita, perché poi si perde tempo, anni, si sta male, si inizia a avere anche sfiducia nell'altro quando ci si ferma troppo in questi tipi di relazioni, no? O si continuano a ripetere questi tipi di agiti e non si riesce più ad uscirne se, appunto, ripeto, non si fa un percorso dove si è intenzionati al cambiamento. E questi possono essere gli aspetti, come ti dicevo, quindi poi se ci sono proprio degli agiti aggressivi dove appena c'è un non nulla che fa arrabbiare si alzano le mani, si picchia uno, si picchia l'altro.
Vabbè, sì, immaginavo che infatti fossero quelle più...
queste sono quelle più evidenti
che
poi
però
ci sono
forse
quelle più sottili, che
è anche
quelle
più
pericoloso,
no? Cioè nel senso far arrivare a un comportamento così esplicito di violenza è pericoloso, perché significa che poi di lì in avanti c'è
un'escalation. Potrebbe, no? Esserci un'escalation, molte dinamiche disfunzionali che si creano e l'altra che dice no vabbè dai adesso sei dispiaciuto, mi hai chiesto scusa, uh-huh. Ok, e poi ricapita, oppure l'altra persona magari non è chiara, magari non sai, quelle situazioni dove che l'altro sta costruendo ma senti che non è proprio, come dire, al 100% degno di fiducia, perché magari sparisce per un po', non si fa trovare per un po', non so, poi torna, sai, anche questa dinamica che si
crea,
no?
Sì,
che
sì,
non
sì.
È proprio una violenza.
Il ghosting,
no? Sparisco per un po', poi ritorno, non lo so, poi ti faccio stare benissimo, poi vado via, ti prometto delle cose, ti idealizzo tantissimo, ti faccio credere che succederà una cosa meravigliosa nella nostra vita, poi non ci sono, poi ritorno. Anche queste dinamiche che sono più psicologiche creano sofferenza, no? E sono da tenere sotto controllo nelle relazioni che si stanno creando. E
sparire per un po' quanto tempo?
Allora,
non
guarda,
sparire per essere così.
Sparisce per un'ora, già, no, scherzo. Beh, sai, una relazione tra due ragazzi, magari giovani, non vivi insieme, ma anche forse anche fanno anche persone già sicuramente anche un po' più grandi, ragazzi, e sparisci per una settimana, non ti fai più sentire, per dire, no?
Dal nulla,
ma anche
senza che ci sia stato un litigio,
no,
vero e proprio.
Anche tre giorni, insomma, se non c'è stato, certo, un motivo diventa un po' tanto.
Però il discrimine è che non ci deve essere stato un motivo.
Beh, anche se c'è stata una discussione e uno di due sparisce e la dinamica si crea in questo modo e poi ogni volta che c'è una discussione non la si affronta, beh, si crea anche lì una dinamica, non direi, non so se di violenza, ma comunque di sofferenza psicologica, sì, perché io, ok, non sto nella discussione, la discussione costruttiva intendo, non che ci meniamo e poi tutto rimane uguale come prima, la discussione della serie, ok, quello che dicevo prima, mi metto in gioco, capiamo cosa è successo, ok, sì, ho sbagliato, tu hai sbagliato, o io così, a volte ci sto così, ma voglio migliorare e ci sto dentro, no? C'è chi, pur di non affrontare questo,
a volte si defila.
Poi ritorna, però poi le cose ricapitano, no? Quindi se le cose non si affrontano con rispetto, come diciamo, dell'altro, poi diventa una dinamica che si noti quanto si può portare avanti nel tempo se si rimane agganciati a questo tipo di dinamica.
Spesso, sì, scusami, no, ti interrompo giusto per dare anche un altro spunto. Spesso si parla in ambito dell'abuso di love bombing. Mm-hmm. Puoi raccontarci che cosa è, cosa significa e quando è love bombing e quando non è love bombing? O se esiste una differenza o se è proprio una...
Forse lo accennavamo un po' prima, quando dicevamo del non riuscire a accettare che l'altro o l'altra non sia interessata. Quindi la sottile differenza tra ti corteggio, quindi a volte con le donne, no? Sai, anche come archetipo, insistere un pochettino funziona, però un pochettino significa che dopo un po' di tentativi...
Se non ce n'è, non ce n'è.
Magari anche dilazionati in un tempo ampio, anche mesi, non che tutto in un momento. Se poi dopo si vede che l'altra persona non è interessata, stop. E love bombing è proprio un continuo, no? Un continuo, una continua ricerca, un continuo cercare di convincere l'altro a smuoversi, che poi si ottiene l'effetto contrario perché spaventa il più delle volte. E diventa molto molto invadente e fa star male poi chi lo riceve, perché si sente un po' come dire sotto pressione.
Ah, ok.
Un po', non so se è questo a cui ti riferivi.
Sì, sì, penso di sì, penso di sì. Penso di sì, che appunto il fatto di fare tanti complimenti tutti in un arco di tempo ristretto e poi magari sparire nel nulla, come dicevamo prima, oppure svalutare subito dopo, cioè
anche questo, certo,
una dinamica che appunto diventa, cioè, che paradossalmente è interessante, perché paradossalmente uno dice vabbè, i complimenti sono una cosa bella che dovrebbe esserci, certo, nella coppia, però in questo caso, invece, in questo fenomeno, appunto, love bombing, diventano un territorio d'abuso anche questo.
Beh, dipende, appunto, sì, viene vista come una forma di controllo e di manipolazione, no? Quindi io ti lodo tantissimissimo per poi alla fine ottenere
quello che voglio
o vantaggi, quindi già anche all'interno di coppie, no? O coppie all'inizio strutturate, perché quindi sì, può essere letta anche certamente anche in questo modo. Se poi dopo viene come dire, se prosegue, se non, la risposta non è, come dire, lineare con quello che viene mandato, quindi se non c'è se non è corrisposto, poi dopo si passa alla svalutazione e poi torniamo al discorso che dicevamo prima, no? Che dicevamo in precedenza. Comunque sì, corteggiare, non adulare, no, scusami, che già si rientra in un altro versante, ma corteggiare, essere attenti, fare complimenti è bello, ma non può essere,
come con dire, un fine manipolatorio,
la base di un rapporto, no?
Perché certo, poi, assolutamente.
O comunque non può essere solo quello che convince a
rimanere insieme,
rimanere insieme, perché certo, poi c'è altro, c'è il dialogo, c'è il confronto.
Ecco, una cosa che ho notato durante questa interessantissima chiacchierata che abbiamo fatto qua con la dottoressa
ti ringrazio, Elisa, spero di aver
Menchini,
dato dei riferimenti chiari.
Io credo di sì, però ho notato appunto che c'è una difficoltà anche, no? A trovare che cosa il comportamento, quando diventa abusante, quando non è abusante, cioè è molto sottile il discrimine, e questo rischia di essere anche, come abbiamo visto anche nelle cronache sui giornali, sulle televisioni, eccetera, aumentare i livelli di rischio, perché non riuscirà a riconoscere determinati comportamenti che potrebbero essere allarmanti, perché non si distinguono bene da un comportamento normale, appunto, per dire i complimenti, fare dei complimenti che sembra una cosa bella, è una cosa positiva all'interno della coppia, però utilizzati in chiave manipolatoria diventano un vero e proprio abuso. Quelle tende a portare le vittime, che poi quelle che diventano vittime di abusi, a non riconoscere delle...
Credo che si deve prestare attenzione a come ci si sente anche.
Infatti,
perché è un qualcosa
arrivare
che non abbiamo ancora
qua.
Detto.
Esatto,
no? Mentre parlavi,
esatto,
stavo facendo mente locale, stavo provando a immaginare. Immaginare, magari, non so, facciamo un esempio, qualcuno che mi invita per un colloquio, perché creare un lavoro, un progetto insieme, e pur di far sì che si rientri, questo mi bombarda di... di complimenti, no? A un certo punto credo che se si
ti senti un po' a disagio.
Sì, appunto, se iniziamo, no, tutti noi, no, e quindi i ragazzi iniziassero a lavorare sul loro mondo interno e a stare nel qui ed ora su come si sentono, ma prestare attenzione a quello che la pancia, le emozioni un po' ci dicono, può aiutare, perché se io mi sento un po' a disagio, ma come mai? No? Perché un conto se uno mi dice una cosa, un complimento, cioè come sei carina, come stai bene, nulla di esagerato. Quando inizia a essere magari tanto, se ci vogliamo fermare su questo tema, cosa provo, no? Come mi sento? Allora lì, su come mi sento, che sia i complimenti, il bombardamento di complimenti o atteggiamenti un po' violenti o velati all'inizio, no? O svalutanti, come mi sento? Come mi fa stare questo stato, questa relazione, questa comunicazione? Per quello ti dico, per qualcuno si rinnescano delle dinamiche
che hanno già vissuto precedentemente
e le riportano, magari le hanno già fatte stare male, ma sono talmente radicate, talmente conosciute, cognitivamente possono anche tranquillamente molte persone dirlo, ma non mi fa star bene questa situazione qua, no? Però poi non riesco a sganciarmi, perché la pancia, l'inconscio, la parte emotiva che prevale nelle relazioni affettive e in questo caso di coppia, e quindi è lì che diventa difficilissimo sganciarsi, a volte dirlo proprio, guarda che qua non sta andando tanto bene, perché fa male poi dirsi non sta andando tanto bene, perché vuol dire che io devo uscire dalla mia comfort zone e vuol dire che dovrei poi creare una relazione con qualcuno che è diverso da così, e io anche forse dovrei essere poi diversa da sia vittima che carnefice, mettiamola in questo modo, tutti diversi, uguale, devo cambiare, quindi mi fa stare male questo, però mi fa paura anche il cambiamento. Come facciamo?
Interessantissimo. Quindi sostanzialmente io provo a riassumere quello che ci siamo detti oggi. Per riconoscere una relazione d'abuso, una relazione abusante, una relazione disfunzionale, l'abbiamo definita, forse conviene intanto leggersi prima se stessi, leggere la situazione, sentire come ci si sente, scusate il gioco di parole,
le emozioni che si provano,
esatto, il livello di disagio anche che si prova all'interno della relazione.
Esatto, perché c'è anche una scala di intensità, per non poi far tutto di erba un fascio, che magari una minima cosa diventa poi vista come un abuso.
Certo. E dall'altro lato invece guardare anche all'altro, interessarsi all'altro, cercare di conoscerlo e di conoscersi nella relazione. È corretto questo ragionamento, questo riassunto?
Sì, e aggiungo, è corretto, e aggiungo anche questo rapporto mi sta facendo crescere, cioè io sto crescendo come, in questo caso io sono una donna, come donna, come fidanzata, come professionista nel mio campo, cioè, mi sta facendo crescere, mi sta supportando nella vita, stiamo andando verso qualcosa di più, stiamo costruendo. Per me è molto importante il tema del costruire, cioè stiamo insieme per che cosa? Perché ci amiamo, e questo amore dove ci porta? A stare meglio, a costruire, andare avanti, perché la vita è un continuum, no? Non è che ci fermiamo lì, alla relazione di coppia, il tempo va avanti, delle cose da fare ci sono. Mi sta facendo conoscere di più il mondo, conoscere di più me stessa, io sto conoscendo di più l'altro, sto migliorando in certi miei atteggiamenti, l'altro sta migliorando, siamo più aperti al mondo, siamo più aperti alla conoscenza. Mi sta facendo, è nutrimento, ecco, è nutrimento questo rapporto di coppia o no? È fertile o mi sta invece facendo implodere? Ecco, della speranza però c'è in tutto questo discorso articolato che abbiamo fatto, dove abbiamo visto le parti più sofferenti delle relazioni umane, si può uscire da certe situazioni e possono migliorare, non è che se sono nate così o qualcuno ha introiettato uno stile relazionale disfunzionale e detto che lo debba portare avanti tutta la vita. Se ci si lavora sopra, quindi con un percorso di psicoterapia, chiedendo aiuto, si arriva a un miglioramento. E io ci tengo tantissimo a dare speranza a tutti, ma soprattutto anche ai ragazzi più giovani, del fare un percorso di psicoterapia non significa sono matto, come il classico cliché, no?
Certo.
Che purtroppo un pochettino ancora c'è, sta migliorando la società su questo punto di
piano
vista,
piano,
ma piano piano bisogna sempre, secondo me, ribadirlo. Ma lo sto facendo per migliorare, per crescere, e tantissimi miei clienti lo fanno, sono magari tranquillissimi su tantissimi aspetti della loro vita e vogliono migliorare questi aspetti per stare meglio poi in futuro, perché prima si inizia e il lavoro poi funziona sempre meglio, perché prima si inizia, chiaramente la mente è anche più flessibile al cambiamento. Quindi ci tenevo tanto a dare questo spunto di speranza ai nostri ascoltatori rispetto al fatto che ci si trova in una situazione di questo tipo, o ci si accorge di avere delle modalità che ci portiamo dietro da anni e non ci permettono di creare delle relazioni soddisfacenti. Con un percorso di psicoterapia si possono smussare o sciogliere certi nodi che ci si porta dentro. E vorrei anche mandare un po' questo pensiero, che non è ancora così totalmente diffuso nella società, che la psicoterapia si fa proprio per migliorare, tirare fuori delle potenzialità che magari non sono ancora emerse, no? Io lavoro molto sul lato della psicoterapia positiva, lavoriamo su quello che non è ancora emerso, smussiamo certe difficoltà che ci possono essere e andiamo avanti costruendo in positivo, proprio perché la maggior parte ormai delle persone che si affacciano alla psicoterapia vogliono migliorare, stanno finalmente lasciando il pregiudizio del io sono matto se faccio un percorso di psicoterapia, ma sono più solo ok, mi dedico uno spazio per me, per migliorare e per stare meglio. Quindi spero che i nostri ascoltatori possano avere degli spunti di riflessione costruttivi da queste nostre parole. Li saluto e li ringrazio.
Ce lo auguriamo anche noi. Grazie Elisa Menchini, grazie, la dottoressa della giovani psicologa e dei giovani psicologi della consulta dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Questa è Therapy, il rap è questione di testa. Ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici per essere stati con noi. Io sono Max Truce e vi do appuntamento alla prossima settimana.